Intimoriti erano i discepoli nei giorni tra la Pasqua e la Pentecoste, in quei primi 50 giorni che noi continuiamo a celebrare ogni anno nel tempo di Pasqua. Così dura la grande festa, 7 settimane, 7 volte 7 giorni, un tempo perfetto, secondo la liturgia, un'unica grande domenica. La lunghezza del tempo di Pasqua è proporzionale alla fatica che ciascuno di noi ha nel riconoscere che il Signore è risorto, nel riconoscere concretamente nella vita che il bene è più forte del male, che l'amore vince sull'odio. A parole è facile dirlo, ma sperimentarlo e crederci è un'esperienza nella quale tutti dobbiamo crescere e abbiamo bisogno di un tirocinio come quello della Pasqua per farlo. Così allora per i discepoli lo spazio fra la Pasqua e la Pentecoste, quei 50 giorni, furono come un tirocinio in cui essi fecero un esercizio preciso: fare memoria di quello che Gesù aveva fatto e aveva detto. Fare memoria come Gesù aveva compiuto quelle attese e quelle parole che erano della prima alleanza, come in modo sintetico viene descritto sulla strada di Emmaus, quando ai due discepoli in cammino e anche in fuga, il viandante sconosciuto, sconosciuto per loro, ma poi riconosceranno in esso il risorto, insegnò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. E allora, allo stesso modo, in particolare gli undici, intimoriti e chiusi nel cenacolo, nel luogo dove rimangono fino a Pentecoste, fanno memoria delle parole di Gesù e in particolare delle parole che Gesù aveva detto nell'ultima cena. Sono quei discorsi di commiato che troviamo nel Vangelo di Giovanni, occupano una parte consistente del Vangelo, dal capitolo 13 al capitolo 18, dove, commiatandosi, Gesù insegna quella certezza della fede che va al di là delle sicurezze umane che in quel momento venivano a mancare. Nell'ultima cena è evidente, le sicurezze umane vengono a mancare anzitutto a Gesù. Quando Giuda esce per andare a consegnarlo, Gesù capisce del fallimento suo. Neanche i più stretti a lui ha saputo in qualche modo condurre alla pienezza della rivelazione. E se neanche ce l'ha fatta con quelli più vicini a lui, quanto fraintendimento ha sperimentato nel suo popolo. Gesù perde ogni sicurezza umana nel momento in cui viene poi arrestato. Ed è proprio lì che manifesta quella fede nella certezza che viene dal Padre, che è più forte di ogni sicurezza umana. Ancora nell'ultima cena gli apostoli gli chiedono sicurezze, lo abbiamo sentito. Dice Tommaso: Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via? E poi aggiunge Filippo: Signore, mostraci il Padre e ci basta. La richiesta è esplicita: dacci delle sicurezze, la strada esatta da seguire, la manifestazione tangibile del Padre. E allora questo ci basta. La ricerca di sicurezze umane non porta però da nessuna parte. Anzi, porta alla presunzione, per cui, conoscendo la strada esatta, e pensando di aver visto il Padre, si insegna agli altri ciò che è giusto e ciò che è buono. Questa presunzione nelle religioni ha creato tanti disastri. Ma appunto Gesù nell'ultima cena non risponde alla richiesta di sicurezze umane. Indica una strada diversa. Riflettiamo come anche noi, invece della certezza della fede, preferiamo le sicurezze umane, soprattutto nel mondo moderno. Pensiamo a proposito della salute. Oggi si fanno diagnosi su diagnosi per cercare di non avere niente di brutto. Certo, le cose oggi sono evolute e quindi bisogna usare gli strumenti che abbiamo. Ma una certa diagnostica eccessiva mette più nell'affanno che nella custodia della salute. Come se per essere salvi basta conoscere di non avere niente di male nel proprio corpo. Non è proprio così. Ma lo stesso avviene nei rapporti di lavoro regolati oggi da contratti. Abbiamo celebrato da poco la festa del 1° maggio. Nella modernità una caratteristica del lavoro è questa: essere regolata da contratti che regolano, esprimono i diritti del lavoratore e i suoi doveri conseguenti. Se certo questo fa chiarezza e anche previene abusi e situazioni di sofferenza del passato, tuttavia non si può ridurre il lavoro umano alla sicurezza dei diritti e dei doveri. Se ciascuno di noi vive la sua professione così, come un insieme di doveri da adempiere per avere riconosciuti i propri diritti, è davvero infelice, perché il lavoro diventa una ripetizione anche noiosa e soltanto desideri la pensione. E invece il lavoro è passione, dedizione, cura, progetto, non sicurezze stabilite dal contratto. Lo stesso vale anche negli affetti. Noi oggi siamo molto sensibili alla conferma degli affetti che viene dalle parole, soprattutto dai messaggi, quelli con gli strumenti digitali, da parte delle persone a noi care, degli amici, del compagno, della compagna, della persona a cui voglio bene. Se il messaggio, la faccina, non è esattamente quello che aspettavo, o se non risponde subito, o se dice una parola che mi sembra di troppo, subito mi affanno e chiedo come una conferma, un messaggio ulteriore. In questo modo, riducendo anche l'amore, l'affetto più bello, a un dare e avere, per cui se non ricevo conferma, sicurezza dell'altro per me, anch'io non sono più sicuro. E invece l'amore, gli affetti, sono il segno di un dono, di una grazia, addirittura divina, e non il frutto di sicurezze reciproche. Non sia turbato il vostro cuore. Abbandonate la strada inutile di cercare sicurezze umane. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. La via della certezza della fede che Gesù indica è quella che lui stesso percorre nel momento in cui dice: in verità io vi dico, chi crede in me compirà le opere che io compio. Abbiamo già visto domenica scorsa che questo verità non è la aletheia greca. Nel testo greco del Vangelo non c'è scritto aletheia, che è la parola greca per dire verità, cioè svelamento. Nel testo greco invece c'è amen, che è il termine ebraico che dice affidamento. Così sia, è il nostro amen. Così sia e quindi anche così è. Così è, ma perché sia così io devo affidarmi e non attendere uno svelamento chiaro e distinto. Questa via, la certezza della fede, quella che i bambini piccoli hanno innata, è la via che salva rispetto alle sicurezze umane. Nel tempo della Pasqua, noi, intimoriti come i discepoli, chiediamo di crescere in questa certezza. E così, dicendo davvero il Signore risorto, riconosciamo che il bene nella nostra vita prevale.